quando ormai è l'autunno inoltrato, ricomincia Tabula Rasa, spazio di questa radio, di Radio Onda Rossa, degli 87.9 di Radio Onda Rossa, dedicato ai libri, non alla letteratura, ai libri, uno spazio costruito da lettori di libri, che non parleranno soltanto di libri, di recensioni e di interviste agli autori degli stessi, bensì proveranno anche ad esplorare il mondo dell'editoria.
Buonasera, ciao a tutti, ricominciamo con Fabrizio Tabula Rasa e questa sera abbiamo Luigi di Lo Russo Editore, che salutiamo.
Ciao a tutti e a tutte.
Sì, nuova casa editrice che verrà a presentare un primo romanzo, anzi raccolta di racconti, chiamiamola così, si chiama The Clash, lo scontro, storia di lotte e di conflitti, a cui hanno partecipato anche delle persone amiche di questa radio.
Sì, e allora credo che posso dire di l'esperienza di partenza di questa casa editrice sia l'Aspro, che è stata una rivista credo che per un anno circa è stata in distribuzione gratuita ma autoprodotta, e che raccoglieva vari interventi di scrittori che poi alcuni dei quali sono sicuramente nella raccolta. E allora intanto ti faccio subito...
No, ma sono tutti argomenti di cui parleremo più tardi, più avanti, ma sì, lasciamo, no, questa è l'introduzione, lasciamo un po' di spazio, un po' di aria anche alla musica, poi torneremo, perché non soltanto parleremo insieme a Luigi della Lo Russo Editore e del loro The Clash, lo scontro, ma c'è anche un'intervista raccolta ieri a Joe Lansdale, famoso scrittore statunitense, che è uscito da poco in libreria con l'ottavo capitolo della saga dedicata ai suoi due eroi tra virgolette, Happ e Leonard, con David Redd. Ieri abbiamo raccolto un'intervista all'interno della libreria Fanucci, che ringraziamo anche dell'ospitalità e della carineria con cui ci ha accolto. Tutto questo però dopo un'altra traccia di sempre, che è quella che diventava poi un po' la nostra sigla, i Mocadelic, l'album è Marpì con la canzone Close to Ilva. E torniamo rapidamente in studio dopo appunto i Mocadelic, introducendo quello che è il nostro primo spazio dedicato a Joe Lansdale, e poi torneremo a parlare appunto con Luigi dell'Alorus editore, del loro progetto, del loro primo libro uscito, ma ieri abbiamo raccolto questa intervista. Per chi non conoscesse John Asdell, parliamo di un autore americano abbastanza importante, non alta letteratura ovviamente, ma scrittore di romanzi, noir, fantasy, horror, ha prodotto un po' di tutto, fino ai comics e a lavori per la televisione. Ha scritto all'incirca 200-250 racconti, ha scritto una ventina di romanzi pubblicati in Italia, inizialmente per Einaudi, poi la Fanucci intelligentemente si è accaparrata a un autore bravissimo che vende tantissimo, e vende tantissimo soprattutto anche e soprattutto in Italia, tant'è che questo suo romanzo Devil Red esce in anteprima in Italia prima che negli Stati Uniti. Autore texano che va a raccontare proprio il Texas orientale, non il Texas alla Cormac McCarthy di frontiera desolato, no, ma un Texas molto più violento, molto più rude, molto più bianco, se volete. E questo è attraverso David Red va a scrivere l'ottavo capitolo di quelli che sono un po' i suoi due personaggi preferiti. Parliamo di Hap e Leonard. Hap bianco, etero e democratico, Leonard nero, gay e repubblicano, una coppia abbastanza assortita, sì, molto fuori dai generi. Io ovviamente vi consiglio la lettura di questo libro, ma forse ovviamente naturalmente vi vado a consigliare di cominciare dal primo dei loro libri, perché è una saga che merita veramente di essere letta. Libri, se volete, che in qualche modo sembrano quasi sceneggiature cinematografiche, ma continuo a pensare che è più il cinema che ha attinto a una certa narrativa americana che non il contrario. Infatti un po' dispiace che l'unica domanda che avrei voluto fare ieri, un po' per l'emozione, un po' per la tensione, un po' anche per la scomodità in cui eravamo sistemati, così anche un po' per la precarietà, io poi sono una persona abbastanza timida, non ho fatto, però è indubbio che scrittori come Elmore Leonard, ma come appunto Joel Asdell e non soltanto, hanno in qualche modo, sono andati anche a riscrivere un po' i codici del cinema, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio. Noi ora vi offriamo questa intervista, appunto raccolta ieri,
esclusiva assoluta.
Sì, esclusiva assoluta. Io vado anche, se volete, anche a ringraziare sul serio, perché sono stati gentilissimi, la libreria Fanucci, perché ci hanno accolto e dato lo spazio giusto e necessario, una libreria abbastanza piccola che sta nel centro comunque, e vado a fargli anche i complimenti per aver sicuramente pescato in esclusiva uno dei miei autori preferiti. Dunque sono 9 minuti, vi lasciamo con loro e poi torneremo nuovamente in diretta. Quanto è invecchiato Up e quanto si sente più maturo come scrittore John Asdell?
La domanda sì. Allora, la domanda era, cioè,
la domanda è l'ultima,
cioè, quanto è invecchiato il personaggio, come si chiama?
Hap.
So he's asking you on the last book, on this book, that first he said that he's read all the 20 books that you have made, and he's a very big fan of yours.
Thank you.
And he was asking you on this book, how has time changed Hap in this book? What kind of person is he actually being in there? How much have you changed as a writer?
Oh, yeah. Well, I think he's changed just the way I have. He's gotten older. And when you've gotten older, you've had more experience, you know, and you've also had the chance to look at things and see where you've been. And, you know, sometimes you're happy with it and sometimes you're not.
Dice che ovviamente il tempo l'ha cambiato, e dicendo che con il tempo più il tempo passa, uno acquisisce esperienza, e grazie a questa esperienza puoi capire nella vita a che punto sei praticamente.
And in his case there's been so much violence in his life that now it's all starting to affect him, and I think that that's why in this book there's such a change in his demeanor.
E dice che praticamente, siccome ha avuto, la sua vita è stata segnata molto dalla violenza, e lui sente che questa cosa l'ha influenzato molto, diciamo.
La violenza è uno dei temi ricorrenti dei libri di Asdell, una violenza che rimane sempre un po' sopra, talmente eccessiva che rimane anche spesso e volentieri e risulta anche divertente. Quanto la violenza ha fatto parte poi alla fine, fa parte dell'immaginario di Asdell?
He's saying that sometimes in the way you write, the violence is something that happens to be there in like almost a funny way, and he's saying how much is violence a part of a way of the way you write, of the way of your imagination, of the way you create?
I think it's a way of magnifying things and showing things in an ironic and dark way, but at the same time making some sort of point about society.
Dice che la violenza sembra quasi un modo per ironizzare sulla società, però anche fare un punto, una riflessione per vedere un po' come è veramente.
We're attracted to violence in the same way that we're attracted to watch a snake. You know, we can't help but look at it.
Dice siamo attratti alla violenza come siamo attratti nel vedere un serpente. Dice non possiamo non vederlo, non osservarla praticamente la violenza.
Allora, i libri di Lansdell sono praticamente quasi tutti ambientati, i romanzi di Lansdell, nel Texas orientale. È un Texas abbastanza diverso da quello a cui siamo abituati a livello sia cinematografico che sempre a livello di narrativa. Sarà un po' perché l'effetto McCarthy ha colpito un po' tutti. Comunque è un Texas non di frontiera, un Texas molto bianco in cui spesso e volentieri gli stessi protagonisti si confrontano poco semplicemente con gli altri migranti presenti appunto nel Texas.
He's saying that the Texas that you describe in the way you write is a very white Texas, like a very conservative, vogliamo, like very conservative sort of Texas, and that has almost a problem of relating with the migranti, with the immigrants that come.
Right. Yes, definitely. I think that is the Texas that I write about. It's not the only kind of Texas that exists, but it's certainly a strong aspect of it, and it's the part that has flavored a lot of my work.
Dice che sicuramente, dice, lui scrive molto di questo tipo di Texas, e dice che ha influenzato molto il suo maniera di scrivere, però non è l'unica Texas che esiste, diciamo.
Un'altra cosa che così mi incuriosisce sempre è quanto il fattore climatico spesso e volentieri torna nei libri di Lansdell, in quanto viene sempre descritto un Texas molto caldo, tranne quest'ultimo romanzo.
He's saying in this book there's a change also of, like we would say, the climate of the weather of where your stories are. Like used to be, like, because usually there's like this weather that is very very hot, and instead in this book the weather is very very cold.
Yeah.
And why this difference? And
well, I think that the reason for the weather being very very cold is that when I was writing the book, the weather was very very cold, and that was a rarity for Texas. For East Texas, because it snowed and snowed very deeply, and that has not happened that way in my entire lifetime. There's been snow, but never that much.
Quindi dice praticamente proprio perché quando è stato scritto il libro è stato scritto in un periodo che ha nevicato tantissimo, che ha fatto molto freddo, no? Nel Texas dell'est, e quindi questa cosa l'ha influenzato, quindi era proprio una condizione sua, insomma, mentre la stavo scrivendo.
But in the very first book, Savage Season, I don't know what it's called here, it takes place during ice, so it's not the only book of mine that's had that.
E sta dicendo proprio nell'altro libro, Savage Season, dice non sa come è intitolato in italiano, dice praticamente è ambientato proprio dove c'è il ghiaccio. Quindi non è l'unico libro ambientato.
C'è l'altro romanzo.
Esatto. Quanto sembra quasi che quella che è la realtà texana, ma anche i cambiamenti politici che ci sono stati negli Stati Uniti, non abbiano attraversato i romanzi di Lansdell. Volevo capire il perché, cioè, comunque non si sente un dopo Bush.
He's saying that like the political situation in America has never like influenced your books. It's like saying that you can't understand that this has been like a political situation like after Bush. Like there is now, it always seems that the political situation doesn't change in Texas in your books.
I don't think it does change that much in Texas. I think Texas has changed. It's not as I would say as brutally conservative as it once was, but as of late it's turned back even more conservative, and I think a lot of that is that a lot of these like real right wingers are having this real backlash against Obama, and who I like a lot, but apparently that is affecting it. So Texas stays pretty much the same there.
Dice comunque la mentalità nel Texas, dice è difficile che cambi, soprattutto poi quando ci stanno i sostenitori di Obama che lo criticano così tanto, quindi è difficile, dice, cioè, dice, è proprio uno zoccolo duro di persone di mentalità conservativa.
Ed è uno dei motivi per cui lui ha cominciato a praticare poi le arti marziali.
You answered on another interview that you said you started martial arts because to contrast this sort of mentality or something.
In the 1960s, when I had long hair and I was an anti-war
resistor.
Yeah, and so I had to do it for survival sake. But I actually started before that. I've been doing it all my life. But I think it was to build, ever since I was 11. So I think it was to build confidence and, because I was always a little bit different than the others in the fact that I was oriented towards books. But then after that, I was also very physical. So it's a combination of the two.
Okay. Dice comunque non è solamente un fattore politico, dice anche quando era giovane che c'aveva i capelli lunghi, dice era comunque interessato alle arti marziali, dice fin dall'età di 11 anni, insomma ha avuto questa passione.
Beh, horror, noir, fantasy, sceneggiatori per il cinema, sceneggiatori per i comics, qual è il genere a cui è più legato Lansdale?
He's saying what kind of way of writing do you prefer, like writing for books or for novels or for movies or for comics?
I like all of it, but my preference really is short stories. And then after short stories, it's novels. And then after that, I think it's comic books and screenplays, etc.
Dice sì, ovviamente preferisce tanti generi diversi, però penso che i racconti brevi sono quelli che lo appassionano di più, poi dopo pensa ai romanzi e poi sicuramente per il cinema e anche per il fumetto.
I love short stories, they're my absolute favorite.
Allora, chiudo con l'ultima domanda e poi appunto lo lasciamo alla sua presentazione, anzi alla firma delle copie di David Red, e su quanto è John Lansdale in realtà è up.
He's saying how... how much? He's saying how much do you feel like up? Like
a whole lot. I feel like though that I went the right way and he went the other way. I mean, I got a better shot in life than he did. I made better choices.
Dice molto simili, però capisce che hanno preso strade diverse. Dice io magari nella vita vera ho fatto scelte mie migliori rispetto a up. Gap, diciamo, gli è andata peggio, lui però, che gli è andata meglio.
Però non è ancora riflessivo quanto è diventato riflessivo Hap nell'ultimo romanzo, o sì.
But he's saying that Hap seems to be much more a person who analyzes life much
more. Yeah, I'm much more introspective, and so in many ways he's a lot like that. He's very introspective and thinks a lot about things internally.
But do you feel that he's better than you, or
no?
Or
I think I'm better than him because I haven't had to shoot anybody.
dice ma lui si sente sempre meglio di Up perché dice almeno io non ho dovuto sparare a nessuno.
I wanted to.
L'avrebbe voluto fare, però non.
Perfetto, grazie.
Okay. Thank you very much. Thank you very much.
Thank you.
Toughest dogest gangsta. You know nothing. But here wa me na woli pa talking with you. Woli pa chatting cars. Lip now go nowhere. So yo.
London's here, Bristol there, bringing on mother effers, being scared. Cause around this town, I need no round. You ain't rolling with us, you can't get down. Put a muzzle on the dog and it won't make no sound. When I run up on
9:25, rientriamo in studio dopo l'intervista a John Lansdale. Lì sono un po' mortificato perché mi ero.
Hai fatto una figuraccia in diretta.
Sì, vado. Ho fatto una super figuraccia. Tra l'altro, no, il problema è che è stato che oggi ho lavorato troppo e non sono riuscito, no, davvero, neanche a ricontrollare il file che mi ero montato ieri, perché mancava tutta una parte iniziale che dovrò andare a recuperare in qualche modo.
Non mancherà occasione di riparlarla.
No, la metto in rete, non è quello il problema, però mi sento davvero mortificato perché ci ho tenuto talmente tanto a fare questa intervista che eccolo qua.
Tra l'altro leggevo ultimamente che Lansdale ha un grande rapporto con l'Italia, nel senso che è a parte il secondo paese nel mondo in cui vende di più, e per cui c'è un
sta scrivendo il nuovo romanzo che sta scrivendo, sembra che
sia ambientato anche in Italia.
Sì. Sì. No, lui ha trovato qui uno zoccolo duro di fan che sono parecchi, poi,
sì.
Tra l'altro, perché appunto per questo prima raccontavamo il fatto che la Fanucci ha avuto una bella e buona intuizione, sì. Intercettare.
Beh, tra l'altro poi ha preso i diritti, credo, di tutto.
Sì, di tutto.
Di tutto, per cui tanto ha la possibilità di ristampare tutte le cose.
Di quasi tutto, su questo bisognerebbe magari una volta chiedere a loro. Ma ora abbiamo fatto 9 a 23, abbiamo Luigi Lo Russo Editore con il loro The Clash, Lo Scontro.
Lo Scontro, allora, ciao Luigi.
Ciao.
Senti, cominciamo a parlare dello Scontro con, cioè, aprendo una parentesi. Questo è il primo titolo da editore. Tu stasera sei ospite in una duplice veste, perché comunque sei l'editore, sei anche l'ideatore di questo progetto e al tempo stesso hai scritto un racconto nell'antologia, per cui avremo modo di parlare su più fronti. Allora, come editore, dicevo prima che siete partiti o sei partito comunque con un percorso diverso, anche abbastanza interessante, perché avete cominciato a realizzare una rivista a distribuzione gratuita in cui raccoglievate dei racconti e che si chiama, perché poi il progetto continuerà, se ho ben capito, L'Aspro. E a un certo punto, dopo credo poco più di un anno, hai sentito l'esigenza di aprire una vera e propria casa editrice, cosa che non era così chiaro nel progetto dell'Aspro. Volevo sapere principalmente, appunto, questo primo passaggio, questo transitare da un progetto di rivista a distribuzione gratuita, comunque che è stato molto promosso, perché comunque avete fatto tante presentazioni, letture, eccetera, e come poi invece possa far nascere l'idea di una casa editrice, e quindi poi in realtà di porsi anche dei quesiti o comunque delle problematiche diverse, quali una collana o più collane. E raccontaci un po' come è nato e come pensate si possa sviluppare.
Allora, diciamo che esiste anche una sorta di antefatto anche rispetto precedente all'Aspro. L'Aspro è iniziata, rivista di letteratura, arti e mestieri, è iniziata un anno e mezzo fa da un'idea di Christian Giodice, che in questo momento è a casa, febbricitante, salutiamo, con il quale più di 10 anni fa, gli anni iniziano a farsi sentire, facemmo una vera e propria autoproduzione, una fanzine che si chiamava Ricerca di Strano, Quaderno di Poesia, con tutte le ingenuità e tutte le improvvisazioni del caso. Ad esempio, ci ponevamo come obiettivo quello di pubblicare tutto ciò che ci veniva inviato. All'epoca non esisteva, o almeno ai primordi, la posta elettronica, quindi ci arrivavano delle lettere manoscritte o dattiloscritte, e pubblicavamo tutto ciò che ci inviavano e poi lo distribuiamo negli spazi di antagonismo sociale, nelle librerie che sentiamo più vicine e così via. Quel progetto è durato circa un anno e mezzo e, insomma, ci rendemmo conto abbastanza presto del fatto che c'aveva una sua bellezza, una sua carica, una sua energia, ma anche i suoi limiti. Passati appunto questi numerosi anni, è venuta fuori di nuovo questa idea, cioè, nel senso, abbiamo continuato a scrivere e avevamo voglia di rifare di nuovo questa esperienza. È interessante anche capire come è nata c'è un aneddoto legato a come è nata questa idea, che fa anche capire un po' come nasce. Nel bel mezzo di una manifestazione ci passano un giornale in distribuzione gratuita che non ci piaceva, però ci piaceva il formato, ci piaceva come era impaginato. Abbiamo detto: dai, rifacciamo la rivista. All'inizio: ma dai, che stai a dire, ormai ci abbiamo una certa età, ancora queste cose da adolescenti, no, dai. E invece nell'aprile 2009 inizia questa nuova realtà che si chiama L'Aspro. C'è una frase che amiamo ripetere: la nostra scrittura si nutre di suole consumate e copertoni usurati, vibra solo se in movimento. Che, al di là della frase così ad effetto, un po' anche sloganistica, fa capire un po' qual è una frase che ci fa anche abbastanza ridere, che ci abbiamo riso su, era la nostra linea poetica ed editoriale. All'inizio non avevamo una linea poetica ed editoriale, nel senso che vediamo le cose molto nella pratica, nel loro farsi. Nel suo farsi di questa rivista, che è bimestrale, si è delineata man mano un modo di intendere la scrittura, che è quello di un forte legame con la realtà, un forte legame con la concretezza, con la vita quotidiana, fatta di lavoro, fatta di rabbia, fatta di tutto ciò che ci si vive quotidianamente. Da questo un po' veniva una ispirazione, diciamo, comune all'Aspro, anche se non è tematica, cioè quello di racconti che hanno un forte ancoraggio con la realtà sociale, che non vuol dire un realismo. Io personalmente ho iniziato scrivendo fantascienza e ancora la scrivo, quindi quanto di più lontano ci possa essere al realismo, però comunque un riferimento diretto a ciò che ci si vive. Da qui è venuta l'esigenza di continuare a praticare l'autoproduzione, però con un altro tipo di impostazione, un'impostazione, diciamo, con dei criteri di, usiamo una parola azzardata, professionalità, cioè di coinvolgere
le cose fatte bene. Sembra quasi che sia una brutta parola, no, perché quando si autoproduce spesso ci sta questa attitudine per cui le cose non devono essere fatte troppo bene. No, cioè, andiamo ad abbattere questo mito. Una cosa autoprodotta può essere ben fatta, ben pubblicata, ben stampata, ben impaginata, poi come poi del resto era anche l'Aspro, no? Che si presentava proprio, aveva quasi il formato di un quotidiano. Si aveva proprio un buon approccio per chi se lo trovava tra le mani.
Esattamente, diciamo le cose semplici, le cose fatte bene.
Sì, infatti.
Volevamo fare una cosa fatta bene, quindi togliendo, anche limando un po' un certo spontaneismo che spesso si ritrova nelle fanzine, nelle autoproduzioni, e facendo un lavoro di limatura. Da lì è venuto quasi spontaneo il fatto di, perché l'Aspro ha dei limiti proprio materiali, nel senso che una rivista di 4 pagine con racconti brevi e molto brevi, che raccontavano spesso di realtà in cui ci si trova a confrontarsi con la realtà, affrontando il concetto più che il concetto, la pratica di rabbia. Da lì è venuto quasi spontaneo il fatto di dire: ok, c'è questo rumore di fondo sparso nella società che spesso non traspare, non appare. Perché non farlo diventare qualcosa di più, anche con un maggiore respiro? Quale potrebbe essere un'antologia di racconti anche più lunghi, anche più ragionati, con un filo conduttore? Da lì è venuta un'idea di una selezione a tematica, cioè The Clash, lo scontro. Non è un caso che si chiami The Clash. Ci hanno fatto una domanda in una presentazione sul fatto che è una novità che ci si esprime attraverso il racconto, attraverso la scrittura, quando prima certe esigenze venivano espresse attraverso la musica, in maniera molto più immediata, molto più diretta, sì. Il legame con la musica è forte, perché è forte il modo di sentire, il modo di porsi. The Clash è un modo di affrontare la realtà, nel senso che ci hanno chiesto addirittura se ci poniamo come un manifesto, che non credo assolutamente. L'immagine che mi viene più forte rispetto a The Clash non è quella di un tizio. Mi viene in mente il personaggio che è disegnato sulla copertina, che vabbè, io lo chiamo un piccolo mostriciattolo, sì. Non me lo vedo con un megafono in testa a tanta gente che cammina dicendo le stesse cose, ma me lo vedo un po' come il personaggio di Lisbon Story, che va in giro per la città a cogliere rumori già esistenti, ma che sono troppo sommessi forse per essere ascoltati. E sono rumori e suoni e voci diverse tra di loro, ma che alla fine hanno un filo conduttore, cioè un rumore di fondo esistente in una società, in una Italia, in Italia degli anni 10, un'Italia degli anni 10 in cui esiste una conflittualità latente che a volte passa in primo piano. E questo è ciò che abbiamo voluto portare con questo libro? Ritorniamo alle 21.36, Tabula Rasa, Radio Onda Rossa, ritorniamo insieme a Luigi, lo Russo Editore. Il libro di cui stiamo parlando è la prima loro uscita in quanto editori con The Clash, Lo Scontro, storie di conflitti, storie di lotte e di conflitti. Ci stava un po' raccontando come così la genesi di questa casa editrice, anche di questo progetto. Parlavamo appunto dalle autoproduzioni fino al passaggio, se vuoi, anche un po' più impegnativo, perché poi mettersi in campo diversamente, in questo caso con un libro, pagare la SIA e cercare una distribuzione, penso che sia un impegno diverso dalla distribuzione, quella fatta appunto cartacea del materiale autoprodotto. Sì, rispetto alla SIAE non c'è pagamento alla SIAE, visto Perfetto. Che il libro è in Creative Commons.
Ah, benissimo, no, poi raccontiamole queste cosa significa a questo punto Creative Commons. No, non ci avevo fatto caso, l'ho anche visto. E cosa vuol dire Creative Commons e come scartarsi dalla SIAE? Ecco, raccontacelo.
In realtà è abbastanza semplice. Cioè, comunque non pensiamo di arricchirci, oddio. Se poi capitasse, non è che ci fa schifo, però non pensiamo di arricchirci con i diritti d'autore, quindi tanto vale comunque mettere questo libro a disposizione. Chi vuole fotocopiarselo se lo può fotocopiare, chi vuole citarlo può citarlo. L'unica cosa, può bastare che citi la paternità o maternità di questo libro,
che poi è la base del Creative Commons, ossia fa attingere a qualsiasi fonte. L'importante è poi la forma di rispetto, il citare chi attirare appunto chi ha prodotto quella cosa. A me è una cosa che mi ha incuriosito molto dell'Aspro, che se vuoi è anche contro tendenza, è il fatto del ritorno al cartaceo nell'epoca in cui ormai quasi tutto passa attraverso la rete, in cui anche i libri verranno trasferiti in file con i vari ebook e via dicendo. Poi magari un giorno ne parleremo degli ebook, perché a me che sono un lettore di libri un po' spaventano, ossia sono un grosso consumatore uso parecchio il computer, sto attaccato quasi tutto il giorno, però per me è impensabile leggermi qualcosa sul monitor o sul ebook reader. Però appunto il ritorno al cartaceo, se vuoi un ritorno anche all'antica, come citavi tu, un po' quella che erano le fanzine degli anni 70 o degli anni 80.
Sì, la scelta del cartaceo è stata una scelta, per l'appunto, così come anche il fatto di inizialmente di essere distribuiti in distribuzione gratuita, cioè il fatto che una rivista che ha come sottotitolo letteratura, arti e mestieri, molto difficilmente, anche a un prezzo molto basso, comunque reperibile gratuitamente su internet, difficilmente va in mano a chi mai e poi mai comprerebbe una rivista di letteratura, arti e mestieri. Ci piaceva il fatto che chiunque potesse prendere in mano questa rivista, vedere gli piace o non gli piace. Poi da lì la sua scelta di continuare a prenderlo, perché è diffuso in realmente molti posti, a Roma principalmente, poi a Milano, un po' in Puglia, però principalmente a Roma. Da lì anche, per estenderci al di fuori dei confini del raccordo anulare, quello di metterlo in PDF sul sito, quindi ciascuno se lo può scaricare. Però comunque il fatto che si potesse prendere e portare a casa, trovato così per caso, senza che dovesse cercare, anche casualmente, anche le persone ci dicevano sì, ma io lo uso perché è buono, perché copre la polvere, visto che è una carta molto spessa, a noi ci va benissimo perché la concretezza della carta ci piace.
Sì. Senti Luigi, in realtà io lo trovo molto coraggioso come progetto, perché appunto passare da una rivista in cui comunque la distribuzione gratuita facilita molto e amplia un po' lo spettro dei lettori, perché comunque appunto chi lo usa per sotto bicchiere, l'altro per la polvere, ma comunque arriva in maniera molto più capillare. E con il libro, che tra l'altro dobbiamo secondo me segnalare la cura sia grafica, perché comunque è molto raro secondo me che un piccolo editore o un neonato editore abbia questa consapevolezza, quindi anche questa ricerca e cura nel prodotto. E l'introduzione di Valerio Evangelisti, che comunque mi sembra un esordio molto buono, comunque non che dia valore a tutto il progetto, perché quello è indipendente, ma comunque ne parla benissimo e soprattutto forse dà l'accesso a questa antologia anche a chi non nel circuito romano, non in una libreria di amici e conoscenti, comunque può farsi incuriosire, essendo un lettore magari di Evangelisti o conoscendolo o stimandolo.
Rispetto alla cura anche sull'impaginazione e sulla grafica, sono doverosi un po' di credits.
Sì.
Ad esempio, per quanto riguarda le illustrazioni di copertina, sono di Susanna Campana. Insomma, c'è da dire che sono... Io ho visto, abbiamo fatto un po' di così di banchetti in giro e insomma attira l'attenzione. L'impaginazione di Nino Palmisano, che è un po' anche della squadra di L'Aspro. E per quanto riguarda Evangelisti, c'è stata la possibilità di contattarlo e di semplicemente sottoporgli i testi. Gli sono piaciuti e ci ha scritto questa breve introduzione, una introduzione di 3 pagine, però diciamo con dei contenuti
molto lusinghiera, devo essere sincero. Se fossi stato uno dei partecipanti di questa raccolta, è molto lusinghiera,
per certi versi anche imbarazzantemente lusinghiera, cioè nel senso che quando è arrivato il suo file con queste, scusandosi per la brevità dell'introduzione, però ho iniziato a fare dei salti in giro per casa, perché cioè sentirsi dire che un'antologia apre speranze e sfida il pessimismo corrente, forse andava anche al di là delle nostre aspettative, cioè, ed è anche quello per cui forse è caricato di parecchie aspettative, cioè quello per cui molte persone ci dicono: ok, adesso che avete fatto questa antologia, che cosa vi proponete di portare avanti con questa antologia? Come se avessimo delle risposte a dare, anche politiche. Cioè, è un libro che non può non essere interpretato anche in chiave politica, perché comunque pone delle domande. Pone delle domande.
Anche le storie che va a raccontare sono storie che hanno a che fare con la politica.
Sì, le storie
in grosso modo, non dico tutte.
Quasi tutte storie di movimento, di... molte romane, ma comunque di movimento, di un passato prossimo che più o meno o ricordiamo o di cui sappiamo molto, per cui secondo me l'accesso è abbastanza immediato e anche coinvolgente. Dall'altra parte mi chiedevo, è difficile il connubio tra un discorso politico e invece un discorso puramente letterario di editore, quindi comunque tenere da un certo punto di vista integri dei contenuti e dall'altra però la forma, perché comunque in un libro un certo standard, una certa leggibilità comunque non può essere insomma... deve essere facilitata, non può essere troppo per gli addetti ai lavori, troppo per un pubblico di movimento e basta. Questo è sì. Stata una difficoltà che avete incontrato o che pensate di incontrare?
Più che una difficoltà, una sorpresa, nel senso che quando sono arrivati i testi dopo questo lancio in selezione sono stati completamente diversi da quello che mi aspettavo, ci aspettavamo. Venendo da, appunto, da un'appartenenza, un'internità a quello che si può definire movimento, io mi aspettavo, dicevo l'altro giorno, dei racconti tozzi, duri e combattivi, cioè quasi a, la definivo una sorta di punk rock letterario. In realtà sono stati molto diversi e anche molto eterogenei tra di loro. C'è una quasi un andamento sinuoso di questo libro tra parti più strettamente di organizzazioni, strutture, di racconti legati a un'organizzazione collettiva di lotte e di conflitti, ad altre che c'è un racconto che parla dei cosiddetti lungo sopravviventi, cioè quelle persone che si trovano a vivere vite normali, tranquille e pacificate, più che pacifiche, e a un certo punto si trovano, attraverso le vite che vivono, a dover affrontare dei momenti in cui non è più possibile mediare, non è più possibile far finta di niente e mettere da parte quella che è la propria dignità, la propria identità di esseri umani. Lì viene, se uno non vuole del tutto azzittire questa parte di se stessi, lo scontro. C'è da dire che c'è un'eterogeneità molto marcata in questo libro, però è come se varie strade si ritrovassero a percorrere un pezzo di strada insieme, e quindi da qui anche la politicità di questo libro, nel senso che questo libro non dà delle risposte, ma sicuramente un'affermazione la fa, chiara e forte. Cioè esiste in Italia negli anni 10, che si vorrebbe pacificata, una esigenza, esiste una conflittualità latente o meno, che a volte viene in primo piano, a volte resta lì, sotto traccia. Chi la ignora rischia di esserne travolto, chi vuole ingabbiarla in schemi precostituiti anche.
È la stessa conflittualità che poi stiamo in qualche modo vivendo in questi giorni in Campania. Mi vengono in mente le immagini di Tersigno che sono quasi così, fanno ricorrere all'immagine delle balie francesi. Me lo vedo questa incredibile assonanza, sarà perché poi la maggior parte degli scontri avvengono di notte, sarà che c'è un forte senso del territorio, di difesa del territorio, però appunto in questi giorni stiamo vivendo una storia simile come forma, non come contenuti, neanche come, proprio come base sociale, però come forma immaginaria, come immaginario mi sembra molto quello della
Baglia. Anch'essi difficilmente leggibili, cioè non li si può inquadrare in uno schema classico di quello dello scontro, e quindi chi per esempio ascolta questa radio si può schierare direttamente per quello scontro. C'è da capire un po' come funzionano le cose, perché la realtà è molto più caotica, criptica e allo stesso tempo immediata di quello che ci immaginiamo.
E allora noi riprendiamo nuovamente fiato per qualche minuto prima di passare all'ultima parte, quella conclusiva, così insieme a Luigi, che magari è possibile che scelga anzi invitiamo a scegliersi una parte di The Clash, una parte del suo racconto, di uno dei racconti presenti in questo libro, da leggere, e poi andiamo così a chiudere questo primo appuntamento post estivo, anzi la puntata numero 01 così di questa stagione 2010-2011.
Ventuno cinquantuno, ancora Tabula Rasa, ancora gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo verso la conclusione insieme a Luigi Lorusso, editore, il romanzo, anzi la raccolta di racconti The Clash, lo scontro.
Eccoci qua. Allora io mi chiedevo un'altra cosa, perché vedo, ho letto i racconti e ci sono dei nomi come Luigi e Christian Giodice, che chiaramente conoscevamo anche dall'Aspro, Poi vedo Filo, Pattel Duca, Marco Capoccetti Boccia, che conosciamo comunque con altre pubblicazioni. E poi, per mia ignoranza, forse direi che Luca Palumbo dovrebbe essere uscito adesso con un libro, Il pianista nano, qualcosa del genere, per un piccolo editore. E mi chiedevo, gli altri sono esordienti, cioè è un contenitore che comunque dà chiaramente spazio anche a esordienti?
Sì, perché questo libro è nato da una selezione lanciata un po' online, un po' tramite l'Aspro, dicendo vogliamo realizzare una quasi poesia per lanciare la selezione, anche piuttosto vaga. Comunque si capiva qual era il tema. Sono arrivati dei racconti, molti racconti, in buona parte non selezionati e in parte selezionati. Altri sono stati, diciamo, commissionati un po' da alcuni. Alcune, circa una metà sono legati all'Aspro, altri no. Okay. Sì, c'è una buona commissione tra esordienti e non esordienti. La maggior parte sono esordienti, anch'io mi pongo tra gli esordienti, diciamo. Okay. Sì, quindi c'è questa volontà di captare con orecchie piuttosto grandi ciò che si muove in giro.
Senti, prima di farti leggere un brano della raccolta, ti volevo chiedere se già avevi pensato a una prossima uscita, o di cosa si tratta, se c'hai qualche anticipazione da fare, e so che le state facendo le presentazioni, le prossime presentazioni, quindi insomma un invito anche a seguirle per chi potrà.
Le uscite in lavorazione sono due o tre, sono più o meno, si inizia a intravedere una linea comune, che è quello di storie vissute, nel senso che sono a metà tra i romanzi autobiografici, il saggio, forse possiamo identificarli come memoir. Cioè...
Uh-huh. Beh, tra l'altro è un genere che sta riscoprendo anche.
Sì, perché ha la ricchezza della vita vissuta, cioè conosciuta direttamente, però con una rielaborata letterariamente.
Saranno romanzi?
Il primo sarà appunto una forte via di mezzo, una sorta di saggio autobiografico romanzato ambientato nel mondo della scuola da parte di una maestra elementare. Altri verranno probabilmente all'inizio dell'anno prossimo. Comunque è tutto ancora molto in divenire, quindi... E per quanto riguarda le presentazioni, fanno parte integrante della vita del libro, perché il libro non è finito là, anzi è iniziato adesso la sua vita vera, perché è molto importante il contatto diretto, guardarsi negli occhi con chi legge o legge il libro. Questo fine settimana siamo in Sicilia, a Palermo e Trapani, venerdì e sabato, poi ci saranno un'altra presentazione, la prossima a Roma il 6 novembre presso il Centro Sociale Macchia Rossa di Megliana, poi in altri spazi tipo Librerie Caffè il 5 dicembre a Bologna. Insomma, il Giro d'Italia fa parte integrante della vita del libro.
Bene, intanto tanti auguri.
Grazie.
Ci vuoi leggere qualcosa?
Leggo un paio di pezzi molto brevi. Il primo è tratto da Domani non ci vediamo, è successo qualcosa di più grande, di Silvia Mericone. Io sono una persona normale, di quelle che non hanno una vita eclatante da raccontare, proprio normale in tutto, per dire. Io sono una che cambia canale davanti al TG se c'è una notizia o un'immagine che può rovinarle la giornata, ma rallento sempre davanti a un incidente stradale. Tanto quello dura poco e c'è sempre la speranza di vedere qualche rapida frattaglia umana tra le lamiere. Lo so, è morboso, ma lo fanno tutti. Butto nel cestino i dépliant con i bambini africani ammalati di tracoma. Non perché non mi spiace per loro, ma perché nel mio cinismo e nella mia perizia mi sembra inutile fare qualcosa. Tutto in me è nella media. Non mi arrabbio mai troppo perché l'accidia prende il sopravvento anche sulle incazzature. Svolgo un lavoro interinale in un'azienda che produce software e puntualmente il mio collega ogni mattina fa un riferimento alle mie tette, a come stiano bene con quel maglione o come si vedano i capezzoli se sento freddo e via dicendo. Soffro di crisi d'ansia da almeno un decennio, se ne stanno lì in agguato al cinema o nel traffico, quando meno non l'aspetto. Normale anche loro. Guardo i reality piuttosto che le fiction, compro cibi precotti per evitare di cucinare. Se piove non vado a votare e se c'è il sole nemmeno, perché vado altrove. Ogni anno faccio l'analisi del sangue e anche lì la mia salute è stazionaria. Forse non sono neanche una persona che vive, ma ero a lungo sopravvivente, come quei malati terminali che deludono le aspettative e vivono oltre il dovuto. Secondo pezzo. Io volevo dire che il motivo per cui stavate in piazza 10 anni fa, noi non lo capivamo e ci sembravano i sogni di sciroccati con i dread in testa e le chiavi inglesi in tasca, buoni per farsi le canne e fare piazzate all'università, mentre noi cercavamo di studiare. Poi passa il tempo e te le ritrovi scritte nero su bianco quelle cazzate, nel contratto che firmi al lavoro, per la casa che prendi in affitto, per il mutuo che non ti danno, e allora ti sale una rabbia dentro che pensi che allora ci hanno preso in giro e che quando tu ti facevi un mazzo così all'università e a lavorare la sera nei pub, voi almeno vi divertivate, qualche soddisfazione a tirare i sempietrini addosso ai celerini, almeno ve la sarete tolta. E invece sto qui con la mia compagna a provare l'emosinare alla banca, perché ci tiene il mutuo. Ma sono discorsi al vento, perché mica sono riconosciute le coppie lesbiche, no? E allora con quell'estintore in mano ci devo stare anch'io, altro che. Gea prende fiato e mi guarda, alza un sopracciglio. Te l'avevo detto che ero lesbica, vero? Scuoto la testa. Buona parte dei miei pensieri si cancella in un secondo. Ora hai capito quello che volevo dire al microfono. Mi riscuoto, annuisco. Gea ride. Raggiungiamo gli altri, che a te è cascata la lingua. Alzo il pollice. Such a
shame. Such a shame. Sono le 22 e noi salutiamo Luigi che è stato con noi qui questa sera. E vi diamo appuntamento per Tabula Rasa il prossimo lunedì, stessa ora, dalle 21 alle 22. E lasciamo lo spazio a Attica Blues che tra poco comincerà.
Senti, l'ultima domanda in chiusura, perché poi è la domanda di rito, Luigi, che cosa stai leggendo in questi giorni?
Ho appena finito, sto sui classiconi, ho appena finito Guerra e Pace. Adesso sono passato alla Francia con Itzo, Casino Totale, al Giappone con Norwegian Wood di Haruki, Murakami Haruki.
Ma, sì, no, Haruki va benissimo, ma non hai mai letto Itzo?
È il primo libro che leggo.
Vabbè, ne riparleremo quando avrai letto il terzo della trilogia, perché...
Posso fare un piccolo spazio pubblicità?
No, dipende cosa, quando, come...
Semplicemente dove si può